credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale. Oggi vogliamo partire presentando due volumi dal titolo Boemia Gesuitica 1556-2006. Si tratta appunto di due tomi che sono stati editi dalla Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università Carolina di Praga e dalla provincia boema della Compagnia di Gesù, ad opera di padre Richard Cemus, che è qui in studio, e della signora Petronilla Cemus, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuti ai miei ospiti.
Buongiorno.
Dunque, questo volume, dicevamo, raccoglie in realtà una serie di interventi di diversi studiosi, di professori di storia, di filosofia, e parte da una conferenza internazionale che si era tenuta nella Pasqua del 2006. Che cosa si è discusso in quella conferenza?
Questa conferenza aveva come scopo di mettere luce nella verità storica sull'operato della Compagnia di Gesù lungo i 450 anni della sua storia. E questo era assai importante perché ci sono molti pregiudizi nella società ceca fino oggi contro i gesuiti, e non è stata mai fatta una conferenza simile, scritta una opera simile, che avrebbe radunato tanti esperti al di fuori di ogni faziosità, perché di gran lunga non tutti erano gesuiti, ma erano anche laici, che hanno illustrato tutti i campi di attività a favore della cultura della nazione ceca.
Questa conferenza appunto si è tenuta, dicevamo, nel 2006. Il 2006 era un anno molto particolare, ricorreva il 450esimo anniversario di due eventi molto importanti. Quali sono?
Ecco, l'evento principale è stata la morte di Sant'Ignazio, appunto 450 anni fa, 31 luglio, e in questa occasione si sono tenute conferenze un po' in tutto il mondo, ma la di gran lunga più importante, più grande, si è tenuta appunto a Praga, perché questa data ricorreva anche con 450 anni dell'arrivo dei primi gesuiti a Praga, perché come l'ultimo atto missionario di Sant'Ignazio prima di morire nel 1556 era appunto di inviare i primi gesuiti a Praga per fondare un collegio dove li attendeva Pietro Canisio, un eminente gesuita, e così ha cominciato l'attività innanzitutto accademica e poi più tardi estesa a molti altri campi della Compagnia di Gesù in Boemia.
Lei parlava prima di una conferenza senza pregiudizi, senza faziosità. Vogliamo parlare un po' più precisamente di come la Compagnia di Gesù viene percepita nella società ceca?
Si sa benissimo che i gesuiti non hanno molta simpatia, ad esempio quando si guarda nel lessico di lingua russa si trova sotto gesuiti, sotto il nome gesuita, proprio la spiegazione ipocrita. No, questo è un po' comune, forse nell'est europeo è ancora più accentuato. E per quanto riguarda la Repubblica Ceca, lì c'è proprio questa ipoteca grande storica, in quanto i gesuiti sono intervenuti, chiamati dall'imperatore dopo le guerre di religione, dopo il cosiddetto ussitismo, questa riforma avviata da Giovanni Hus ancora prima di Lutero, che ha poi avuto esiti tragici e bellici, e quando poi ha vinto la parte cattolica i gesuiti sono intervenuti per dare sostegno a questa recattolizzazione. e questo appunto ha creato molti pregiudizi che perdurano fin oggi. E si diceva che i gesuiti distruggevano la cultura ceca, i libri ciechi, eccetera, a favore della cultura tedesca dominante nell'impero austro-ungarico. Invece questa conferenza fa emergere che non è vero, che i gesuiti hanno un grande merito per lo sviluppo della cultura, letteratura, teatro, anche su livello popolare, di lingua ceca.
Dal punto di vista architettonico, Praga reca anche moltissime testimonianze della presenza dei gesuiti.
Certo, chi viene a Praga non può restare che ammirato dagli edifici sia profani che sacrali del tempo di barocco, che proprio ha dato il marchio caratteristico a Praga. Pensiamo ad esempio alla famosissima chiesa di San Nicola, fatta da Dinsenhofer, costruita appunto dai gesuiti. Pensiamo alla chiesa di Sant'Ignazio nella cosiddetta città nuova di Praga, con adiacente collegio, che sono dei capolavori di architettura. È tragico che proprio questo viene da un lato percepito come fierezza nazionale, d'altra parte si dice che questi edifici sono sorti in tempo cosiddetto buio della cultura ceca. E questa aporia, che ha indicato molto bene il nunzio apostolico Diego Causero nella prefazione al volume, ai due volumi, bisognava affrontare sulla linea di quanto ha chiesto Papa Giovanni Paolo II di sanare, guarire la memoria. E questo va visto a tutta la conferenza in questa importanza. Questa sanazione della memoria, la guarigione della memoria, si è avviata con una grande conferenza internazionale tenutasi qui a Roma e voluta da Giovanni Paolo II sulla figura di Giovanni Hus, per mettere luce anche nel suo operato, senza pregiudizi da parte cattolica. E possiamo dire che secondo a tutti, pienamente in linea con questo desiderio di Giovanni Paolo II, era la conferenza Bohemia Jesuitica per guarire la memoria della nazione per quanto riguarda l'operato dei gesuiti. E questi due volumi hanno proprio qui la loro importanza e possono segnare un nuovo inizio del rapporto tra la Chiesa e Stato, la percezione della società dell'operato dei gesuiti, e per questo ha tanto importanza che la conferenza non si è solo tenuta, ma che sono usciti anche questi volumi di 1500 pagine che possono essere acquistati via internet in tutto il mondo o anche nelle librerie, e sono scritte in tre lingue: ceco, tedesco e inglese, dunque hanno un impatto anche internazionale.
Vogliamo parlare un po' dei temi che vengono sviluppati appunto all'interno di questo volume?
Questo forse sarebbe meglio lasciare a Petronila, perché lei era più direttamente coinvolta. Per quanto posso dire io, o mi sia modestamente spetta a me, vorrei indicare innanzitutto la parte della spiritualità dei gesuiti, dove io stesso ho fatto due contributi, dove ho cercato di indicare come la spiritualità della Compagnia di Gesù non è elitaria e non si limita ai soli membri dell'ordine, ma che è destinata sin dall'inizio alle vaste fasce della popolazione cristiana, anzi con una particolare attenzione alle donne. Si sa ad esempio che tra i primi a cui Sant'Ignazio ha dato gli esercizi dopo la sua conversione erano le signore spagnole nella città di Manresa, dove praticamente gli esercizi lui ha composto. Quindi mi sono occupato un po' di questo tema per presentare al lettore ceco le linee fondamentali della spiritualità ignaziana. Poi ho affrontato il tema del rapporto con la spiritualità orientale, che oggi è molto in voga. Intendo adesso dire la orientale non cristiana, come buddismo, induismo, con le pratiche del yoga, dello zen. E io cercavo di indicare i punti comuni della spiritualità ignaziana e anche le differenze che non possono essere taciute e devono tenere ben presente, però la capacità della spiritualità ignaziana di aprirsi veramente a queste esperienze e si possono scoprire tanti punti comuni. Poi abbiamo avuto il dispiacere che proprio quando si preparavano questi due volumi è morto Sua Eminenza Cardinale Spidlik, una figura eminente della storia ceca della Compagnia di Gesù. Dunque abbiamo inserito una specie di necrologio dove ripercorriamo la sua, non solo la sua vita, ma anche la sua opera. E visto così, perché questa è praticamente la parte con cui il volume chiude, che si può dire che il periodo dei 450 anni della Compagnia di Gesù nella Boemia vanno da Sant'Ignazio al Cardinale Spidlik. E poi ci sono tanti articoli, tanti studi su teatro gesuita, che si sa aveva una importanza grande come mezzo di evangelizzazione, una cosa che va riscoperta. Ad esempio, se si va qui a Roma, nella Chiesa del Gesù, si cerca adesso di recuperare qualche cosa di questo teatro al servizio dell'evangelizzazione, in quanto la statua di Sant'Ignazio sulla sua tomba, che sempre era ben visibile, adesso è coperta come era originalmente e viene scoperta soltanto la sera in un momento di preghiera con un gioco delle luci. Dunque uno può vedere cosa significa questa teatralità recuperata, e qui nel volume si può trovare proprio le origini del teatro gesuita, che aveva una parte importante nella cultura popolare. Poi l'architettura gesuita, perché la Boemia è pienissima di edifici della Compagnia, innanzitutto collegi. Basta pensare che i gesuiti risiedevano a Praga in tre posti diversi, che è un unicum nell'Europa a nord delle Alpi, e il collegio da loro fondato, il collegio Clementino, era forse il più grande collegio al nord delle Alpi della Compagnia di Gesù. Quindi c'è una particolare importanza data a questo aspetto. Poi mia sorella è un esperto della figura di Pietro Canisio, che era, come ho detto, una figura eminente, nato in Paesi Bassi, ma che ha operato in Germania e nella Boemia tutta la sua vita, è sepolto in Svizzera, in Friburgo, e ripercorre un po' la sua storia e il suo contributo.
Vogliamo allora sentire proprio dalla voce della signora Petronilla Cemus, che è ancora collegata con noi al telefono, di parlarci un po' della figura di Pietro Canisio.
Pietro Canisio operava non solo in Germania, ma in tutta questa area, tutte le parti d'Europa che oggi proprio che si chiama l'area di Schengen. All'inizio lui è venuto nel 1555 a Praga per trovare il posto giusto per il collegio, perché i gesuiti sempre vogliono essere al posto dove sono nel centro, dove la gente passa, e questo era proprio al ponte di Carlo, che è l'unico ponte in quei giorni a Praga. Lui ha subito capito che quello che è molto caro per la gente qui sono i patroni boemi. Quello più importante è San Venceslao, poi San Adalberto, San Sigismondo e così via. E lui ha scritto a Ignazio di collegarsi con lui nella preghiera, pregando questi patroni boemi che sono così cari in questa gente. Questo è un atto di inculturazione, è anche un fondamento per quello che si trova in ogni chiesa dei gesuiti in Boemia dal punto di vista iconografica, accanto dal fatto che ci sono i santi gesuiti, ci sono i santi protettori della boemia in ogni chiesa, perché questo era diventato una parte della cultura, ma c'era già, ma i gesuiti l'hanno coltivato.
Signora, le volevo chiedere invece qualcosa sulle illustrazioni che accompagnano il volume, i due tomi che compongono appunto quest'opera sono riccamente illustrati. Perché avete scelto questa linea editoriale?
Sono alcuni centinaia di illustrazioni, non solo quelli che hanno dato gli autori stessi, ma noi abbiamo fatto tante fotografie per illustrare i luoghi dove che sono allegati ai gesuiti. Perché questo libro non è solo per esperti. Diciamo esperti sono più o meno 10 discipline, ma questo libro è anche fatto per ogni persona che si interessa di far conoscere qualcosa dei gesuiti. Per questa categoria è sempre importante avere immagini, perché spesso uno non si rende conto che molte cose che ci si vede che sono collegate a questo ordine. E poi i gesuiti, dall'inizio, Ignazio ha lavorato anche negli esercizi con le immagini. Questa è una cosa molto tipica per loro, non rimangono a un livello astratto, ma quello che si predica deve essere molto, molto concreto, e a questo aiutano le immagini.
Certo, quindi questo è un modo anche proprio di ritornare, no, ad un principio che viene in questo modo applicato anche a questo volume. Io volevo dunque ricordare appunto ai nostri ascoltatori il titolo di questi due tomi, Boemia Gesuitica 1556-2006, di cui sono editori, perché ovviamente il testo è composto da interventi di diversi professori di storia, di filosofia, vi dicevo, di cui sono editori Petronilla Cemus e padre Richard Cemus, gesuita, che è stato nostro ospite qui in studio. La signora Petronilla Cemus l'abbiamo ascoltata invece al telefono, e i due volumi sono editi dalla Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università Carolina di Praga e dalla provincia boema della Compagnia di Gesù. Grazie allora ai miei ospiti di essere stati in nostra compagnia.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
The season or the year, the day for love is any day. There's just no telling when it will appear, but when you're that spring is really just a state of mind. Some flowers blossom late, but they're the kind that last the longest. Someday someone will walk into the room, and in no time at all you'll be in bloom. And that's the timeless wonder of the time for love.
E adesso andiamo idealmente a teatro. Lo facciamo per andare a vedere uno spettacolo dal titolo simbolico, significativo e in certo modo anche abbastanza agghiacciante, il caso di dirlo. Si intitola Freddo, è un testo di Lars Norén per la regia di Marco Plini, in scena da questa sera fino al 17 aprile al Teatro India. E Marco Plini è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, dicevamo di questo testo di Lars Norén e come ha avuto modo appunto di leggerlo, come ha avuto modo di venirne a conoscenza?
Ma innanzitutto è uno dei testi più importanti di Lars Norén, anche se non è pubblicato in Italia. Quindi diciamo il contatto è stato piuttosto casuale, nel senso che il direttore di Emilia Romagna Teatro mi aveva chiesto un testo attuale per quanto riguardasse i temi, attuale per quanto riguardasse il linguaggio, e io avevo una memoria di questo testo, avevo letto sul giornale di questo testo che lui aveva rappresentato nel 2003 a Volterra, e che appunto mi sembrava potesse corrispondere alle richieste. Per cui ho fatto una lunga ricerca per riuscire a procurarmi la traduzione in italiano, e ci sono riuscito attraverso gli agenti di Lars Norén e Norén, e niente, ecco così. L'ho trovato, l'ho letto, mi è sembrato il testo adatto a quanto mi era stato richiesto.
Sì. Dicevo di questo titolo che ha in sé qualcosa di evidentemente metaforico e simbolico. Qual è il freddo di cui parla Lars Norén?
Ma guardi, è sempre difficile poi dare una risposta certa, perché Lars Norén non rilascia pochissime interviste, fa pochissimi commenti al suo lavoro, per cui non saprei qual è la risposta certa. Io l'ho sempre interpretato come un po' un freddo dell'anima, un freddo interiore di questi tre ragazzini che appunto, privi di una speranza nei confronti del futuro, si rivolgono appunto a un'ideologia arcaica quanto violenta come la xenofobia, ed in qualche modo il freddo mi ha sempre dato il senso di questo gelo che loro avevano nel cuore, per mancanza, per carenza d'affetto, per carenza appunto di prospettive. Questo è, però veramente è molto difficile poi dare una risposta certa, perché Norén non parla quasi mai dei suoi lavori.
Sì. La questione appunto della xenofobia è particolarmente sentita nei paesi scandinavi, però malauguratamente non è un argomento appunto legato soltanto a quella regione d'Europa, ma che purtroppo è presente anche nella nostra vita quotidiana, e appunto i fatti anche degli ultimi giorni hanno in qualche modo sottolineato anche aspetti che probabilmente normalmente preferiamo dimenticare, che invece sono ancora molto presenti. Come ha voluto così rappresentare, denunciare questo fatto attraverso la regia del suo spettacolo?
Ma in realtà appunto la xenofobia intesa come forti sentimenti nazionalistici eccetera eccetera è chiaro che da noi è poco sentita, anche il fenomeno dei naziskin da noi è di fatto inesistente, però esiste secondo me in Italia un razzismo profondo, un razzismo del quotidiano forse, e questo nasce dall'ignoranza, nasce dalla carenza di strumenti culturali per capire quanto poi appunto sia semplice ed inutile accusare gli extracomunitari di tutte le sfortune che abbiamo. Io ho affrontato il lavoro immaginando questi ragazzi, perché poi sono degli adolescenti, o dei post-adolescenti che hanno appena finito il liceo, hanno 17-18 anni questi ragazzi, immaginando questi tre ragazzi che si trovano in bocca queste parole violentissime, ma molto più grandi di loro, come imparate a memoria in qualche modo. E quello che mi interessava era capire quanto un'ideologia così violenta in fondo non avesse un fondamento così serio in loro, ma fosse semplicemente un modo per riconoscersi, per in qualche modo essere una famiglia da certi punti di vista. Tant'è vero che loro provengono da situazioni appunto familiari e sociali molto, molto brutte, molto, molto angosciose. Quindi io ho immaginato questi ragazzi nell'ultimo giorno di scuola alle prese con un sentimento che è un sentimento di vendetta nei confronti di questo ragazzo, loro compagno di scuola, che è coreano, è stato adottato da una famiglia svedese e in qualche modo ha tutte le fortune che loro non hanno, cioè una famiglia sana che lo ama, probabilmente è più ricco di loro e quindi avrà più possibilità nel futuro. A me quello che interessava, oltre al razzismo di cui naturalmente parla il testo, era proprio descrivere tre giovani senza futuro, cioè che non riescono ad immaginare il futuro e che proprio per questa loro carenza di capacità di immaginare il futuro compiono in qualche modo un gesto stupido, più che, oltre che un gesto violento, un gesto che li condannerà per tutta la vita, come se, se per tutta la vita questo gesto dovesse pesargli sulle spalle. Ed era questo che mi interessava, cioè non tanto immaginare degli skinheads brutti e cattivi, ma dei ragazzi che fanno una scemenza, che fanno un'idiozia, proprio perché non hanno, cioè gli strumenti culturali che hanno a disposizione non gli consentono di fermarsi, di capire che quello che parte come uno sfottò, come una presa in giro, comunque volgare, comunque deprecabile, ma poi in qualche modo attiva un meccanismo che non si può più fermare, che loro stessi non sanno più fermare. Questo mi interessava raccontare.
Lo spettacolo è già stato rappresentato il 2 e il 3 aprile al Teatro Biblioteca Quarticciolo, ancora il 5 aprile al Teatro Torbella Monaca. Come ha reagito il pubblico alle prime rappresentazioni?
Ma il pubblico resta piuttosto colpito da questo spettacolo ed è una delle cose che mi danno maggiore soddisfazione, nel senso che reagisce sempre con come se uscisse e improvvisamente ha scoperto una cosa che non sapeva, il che fa un po' ridere da certi punti di vista, perché appunto la violenza razzista la conosciamo anche in Italia, sono successe delle cose piuttosto violente anche in Italia, ma in qualche modo il rapporto diretto che può dare il teatro gliel'ha reso più vivo, gliel'ha reso presente in quel momento. E io credo che questo a lungo andare possa servire alle persone che poi questo spettacolo lo vedono.
Volevo ricordare anche i nomi degli attori che lavorano nel suo spettacolo: Angelo Di Genio, Michele Di Giacomo, Alessandro Lussiana e Federico Manfredi. E ricordare anche ai nostri ascoltatori dunque lo spettacolo che da questa sera fino al 17 aprile sarà al Teatro India, dal titolo Freddo di Lars Norén, per la regia di Marco Plini, che è stato nostro ospite al telefono, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.